Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo la messa votiva della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Ci affidiamo così alla sua protezione e umilmente riconosciamo i nostri peccati. C'erano dunque sette fratelli, il primo dopo aver preso moglie morì senza figli, allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli, da ultimo morì anche la donna dunque alla risurrezione di chi sarà moglie, poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito, infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli. E poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Dissero allora alcuni scribi: Maestro, hai parlato bene, e non osavano più rivolgergli alcuna domanda. Parola del Signore. Conosciamo molto bene questo brano, e penso che non c'è bisogno di parlarne tanto. Sappiamo che il Vangelo è stato predicato, in questo caso, in un ambiente dove non si credeva alla risurrezione, e perciò fanno questa domanda tra voi e Gesù, perché non si credeva alla risurrezione dei corpi, e forse è come oggi, oppure ci si crede secondo l'esperienza che uno ha fatto di un certo benessere fisico. Se un certo benessere può finire, si moltiplicano i paradisi. Tanti benesseri, tanti paradisi. I benesseri sono temporanei, legati a una sensazione, no? I paradisi sono molti quando possono finire. Quello che viviamo è l'epoca dei paradisi. Si cerca il paradiso fiscale, in qualche parte del mondo c'è, ma ci sono paradisi anche più immediati, no? Paradisi che ti danno una gioia, al punto che tu puoi rompere anche dei legami indissolubili come il matrimonio perché hai bisogno di un paradiso. Il paradiso lo cerchiamo tutti e adesso si moltiplicano tantissimo, si moltiplicano e sono anche fai da te, con un piccolo manuale, con un kit te lo fai. Hai bisogno forse di un'altra persona che la pensa come te, oppure neppure. Hai bisogno di una stanza, di una connessione veloce, hai bisogno di farti affari tuoi. Sono paradisi veloci. E poi si abbassano anche i costi di certe sostanze che fanno sentire il paradiso. Per cui oggi i paradisi sono tanti, ma durano pochissimo. E quindi noi facciamo tanta fatica a comprendere che cosa vuol dire resurrezione dei corpi. Al massimo abbiamo un'esperienza del corpo di quando uno è bambino, di quando uno è giovane. Proviamo a pensare, per esempio, quando ci denunciamo un dolore che abbiamo nel corpo. Cosa facciamo quando denunciamo un dolore? Lo denunciamo perché abbiamo l'esperienza di cosa significa star bene. Se uno nascesse già con il dolore, se uno nascesse solo con il dolore, non direbbe sto male. Uno dice sto male perché ha conosciuto in qualche maniera il bene, ha conosciuto qualcosa che è diverso dal male. Quindi noi abbiamo dentro un'esperienza che non sappiamo dire. Poi durante la vita, crescendo, tanti paradisi si trasformano, forse. Poi dipende, perché ognuno di noi è attaccato ai suoi paradisi. Se uno vuole quel paradiso lì a tutti i costi, probabilmente rovinerà anche la sua vita relazionale, il suo matrimonio, perché se vuole sempre quel matrimonio lì, quel gusto lì, allora non andrà d'accordo con nessuno. Cosa fa il Signore per farci conoscere il paradiso, per farci conoscere la risurrezione? Mi sembra che azzeri tutto quello che non è resurrezione, perché se la resurrezione è qualcosa che io posso immaginarmi dal di qua, è qualcos'altro, no? Dio non è Dio dei morti ma dei viventi. Anche noi che immagini abbiamo? Come speriamo il paradiso? Come speriamo la resurrezione dei corpi? Che cosa vuol dire per me la resurrezione dei corpi? Ascoltando così la testimonianza di qualche santo, sembra che il paradiso, che Dio ci faccia conoscere questa pienezza di vita, sembra, non lo so, che Dio ci faccia conoscere questa pienezza di vita man mano che ci toglie, piano piano ci libera, ci spoglia, non so come dire. Hai conosciuto, che ne so, il benessere fisico a 20 anni, a 30 anni, o un altro tipo di benessere, e poi piano piano perdi tutto. Però mentre perdi, dentro di te senti qualcos'altro che ti viene dato gratuitamente, non so come dire, un senso che ti abbraccia, non fisicamente, ma più che fisicamente, un abbandono. Si percepisce a volte che dove non c'è più niente, in realtà c'è la pienezza della vita. Facciamo fatica a capire questo, no? Perché stiamo attaccati alle cose che conosciamo, al piacere di quando eravamo ragazzi, al piacere fisico. Però è vero che c'è una pienezza di vita dove sembra che la vita non c'è più. E io credo che appunto i santi ci danno questa testimonianza qui. La gioia vera tu la vivi quando non sei più attaccato a quelle gioie che possono finire. Le gioie, i paradisi che possono finire non sono una gioia vera. Tutto quello che può finire, noi lo sappiamo, abbiamo un presentimento dentro. C'è un tarlo dentro quello che può finire. C'è un tarlo. Lo sappiamo. ci illudiamo. Ed è una grande sfida oggi, secondo me, ma anche per noi cristiani, per noi religiosi, per voi che venite a messa tutte le mattine, è una grande sfida questa. Come crediamo alla resurrezione dei corpi, no? Se ci crediamo, Dio ce ne scampi, no? Che noi non crediamo alla resurrezione dei corpi, perché saremo veramente da compatire più di quelli che non hanno fede. Noi saremo proprio da compatire. Che poveretti, tutti i giorni sono andati a messa e non credono alla resurrezione dei corpi. Che poverini che sono. Perché siamo andati a messa se non crediamo alla resurrezione? Ma che cos'è questa resurrezione? È un grande... è qualcosa che avanza piano piano, appunto, no? È un senso di pace, io non lo so, la pienezza della vita. E Gesù dice no a quei sadducei: voi non sapete quello che dite, perché voi parlate di un benessere fisico. Con quel trabocchetto loro hanno dimostrato che non conoscevano la resurrezione. Di chi sarà moglie? Ma è chiaro che si faceva riferimento alla vita dell'aldilà, non dell'aldilà. Invece l'altra vita è diversa. E quella vita lì, mi domando, ma lo sappiamo, inizia già qui la vita della risurrezione? È già iniziata con il battesimo? O addirittura con la creazione? Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe che quella vita lì è già iniziata con la creazione. E poi il battesimo. Sembrerebbe che sia proprio così, che se stiamo attenti ogni tanto un bagliore di luce si vede, si capisce. Ma che fatica però che facciamo a non ricadere sempre in questi paradisi artificiali che ci facciamo noi, che fatica. Com'è facile essere risucchiati da questi paradisi. Certe volte ti verrebbe voglia proprio di lasciare tutto e dire no, mi fermo qui, basta, perché siamo noi che foraggiamo sempre gli stessi sistemi di vita artificiale, no? Pensate, no? Appunto, è come uno scandalo, no? Quando un ragazzo e una ragazza decidono di consacrarsi, perché si pensa che muoiono. Si pensa, ma quella persona va a morire in quel monastero. Siamo sadducei anche noi, va a morire, vuol dire che noi abbiamo considerato la vita quella lì. E l'altra vita, quella che cresce giorno in giorno. Allora chiediamo al Signore di donarci questa fiducia grande nella resurrezione, perché davvero è la sfida più grande. E penso che se nel cuore c'è la resurrezione, e poi tu vivi tutto in maniera diversa anche, no? Se tu vivi questa pienezza di vita, vivi tutto in maniera diversa. Ma dobbiamo anche aiutarci tutti, no? Penso anche questo fatto che venite a messa qui è perché sentite che c'è come del fuoco, c'è una qualità di vita. C'è una qualità. Poi quando si esce si sembra di perderla quella qualità, perché arrivano altri paradisi, altri modi di vivere. E allora di nuovo abbiamo bisogno di stare qui, dentro questa qualità, che è come un fuoco, che ti arde anche dentro di te. Il fuoco accende il tuo fuoco. Che cosa sarà la vita in pienezza? Ecco, non rinunciamo a credere a questo. Anzi, aiutiamoci tutti. Penso che la carità più grande, forse la carità più grande oggi anche tra di noi, è credere alla risurrezione e viverlo. È il dono più grande, scambiarci proprio quell'esperienza che abbiamo della risurrezione, che poi magari è molto umile, però è quello che ci rende felici, no? Se io ripenso per esempio alcune sorelle, Suor Maria Vittoria, ieri sera abbiamo parlato con un amico di Suor Maria Vittoria, che mi raccontava le sue 27 tesori, 25 tesori, quante operazioni ha fatto. Era quasi insopportabile a volte, penso che voi gli stavate dietro, no?
perché sembrava sempre sulle nuvole. Però benedette nuvole, benedette quelle nuvole lì, io lo posso, benedette quelle nuvole lì. Certo, chi gli sta vicino dice, mamma mia, però è anche noiosa. D'accordo, come tutti siamo noiosi, però quelle nuvole lì non l'hanno lasciata mai. Ed è morta con quelle nuvole lì. Se, capite, morire con questa speranza fa la differenza. E credo che si sente in un ambiente se molte persone sono morte con quella speranza. Anche i muri lo sanno. Quando siamo qui dentro, i muri sanno che molte persone sono morte nella speranza della risurrezione. E per questo noi che abbiamo fiuto, veniamo qui. Veniamo dove c'è quell'esperienza lì.
Preghiamo. O Dio che ci hai accolti alla tua mensa nel ricordo della Beata Vergine del Carmelo, concedi a noi lieti della sua materna protezione, la stabilità della pace e la ricchezza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La messa è finita nel nome del Signore. Andiamo in pace.
E andiamo in pace.